storia suggestiva, evocativa di un personaggio che credo possa regalarci molte sfaccettature all'interno di quello che noi semplicemente definiamo calcio, ma sì, con lui il calcio è qualcosa di più.
Sì, è qualcosa di speciale, qualcosa di particolare. L'altro giorno ne parlavamo proprio insieme e dicevamo, ma Ezio Glerian, perché non parliamo di Ezio Glerian, che comunque ha portato un qualcosa di innovativo nel mondo del calcio? E allora, come ci abbiamo pensato, immediatamente abbiamo realizzato. Buonasera mister, ben trovato.
Buonasera a voi. Buonasera a voi.
Caro mister, allora, lei, insomma, la sua storia è una storia, secondo me, molto bella da raccontare, mister, perché comunque lei è partito dalla Marosticense e oggi, diciamo, si ritrova ancora una volta al punto di partenza, ma dopo un percorso importante, con tanta esperienza e con tante cose da raccontare. Ecco, ci racconti però quest'ultima parte, diciamo, perché alla Marosticense e cosa oggi dà a Ezio Glerian un club come questo?
Ma è ritornare un po' al passato, dove avevo iniziato e dove al tempo allenavo una squadra di ragazzini, ritornando dall'Olanda, da un soggiorno di 2 mesi lì, ospite dell'Ajax a vedere gli allenamenti, e ho voluto provare un po' questo loro modo di vivere il calcio con i ragazzi, di farlo un po' in autogestione. E allora ho fatto fare a loro tante cose e poi questi ragazzi sono cresciuti, sono diventati degli uomini, qualcuno ha fatto anche il calciatore, perché uno è andato al Milan, due erano andati a Vicenza e adesso mi sono trovati dirigenti e mi hanno detto: mister, sei a casa, vieni qui a darci una mano, che noi vogliamo fare quel calcio che ci ha fatto trovare su quel tempo. E allora siamo ripartiti un po' assieme con questa idea.
Mister, di lei si è detto, si è scritto, lei stesso ha anche scritto in un certo senso di se stesso, della sua visione del calcio, il calcio e l'isola che non c'è, che è un libro di qualche anno fa. Riguardando indietro la sua carriera professionistica, che sensazioni le sono rimaste? Quelle di non essere stato capito, di non essere stato definito nel modo in cui lei si sarebbe aspettato, perché insomma in molti adesso utilizzano i termini santoni, guru, si spinge tanto sulle filosofie, le idee, però in un certo senso lei, mister, è stato un po' il precursore di questo, forse non abbastanza ben raccontato ai tempi?
No, ma io non mi sono mai sentito un professionista, sinceramente. Per me il calcio è proprio un amore, una cosa che vissuta veramente a 360 gradi, con la passione del bambino che voleva diventare un calciatore e che poi lo è diventato, anche se non a grandissimi livelli, e poi ha continuato ad insegnare quel calcio che aveva imparato dai suoi maestri ai suoi giocatori. Mi fa veramente molto piacere adesso vedere tanti miei ragazzi, uno fra tutti, che poi è un po' quello che rappresenta anche gli altri, e Gotti, all'Udinese, tanti ragazzi allenano e cercano di farlo in quella maniera, in quel modo, con educazione, con rispetto, ritenendo la figura dell'allenatore un esempio, cosa che deve essere, che purtroppo negli ultimi anni abbiamo perso. L'allenatore non è più una figura principale dello scacchiere di una società, e questa è la grave indica del nostro calcio. L'allenatore deve tornare, come lo sono degli allenatori, perché qualcuno c'è, Casperini, che ho conosciuto ed è un grande amico, al Corso di Guerciano, è riuscito a portare avanti quella che era la sua idea di calcio. L'allenatore Spalletti, anche lui è un caro amico, sono ragazzi che hanno portato avanti il loro calcio, anche dando così un modo di come interpretarlo a livello educativo, anche non soltanto il calcio, non è soltanto un gioco bello da vedere, ma è anche un gioco che appassiona, che può portare a crescere dei giovani che poi magari non diventeranno mai dei calciatori, ma diventeranno delle brave persone. E noi dobbiamo dedicarci un po' anche a questo, a quest'altra sfaccettatura del calcio.
Mister, l'idea del 3-3-1-3 oppure del 3-3-4, insomma, come lo vogliamo definire, cioè le è venuta ispirandosi un po' all'Ajax, no? E a quel grandissimo giocatore che si chiama Johan Cruyff.
Sì, io ho avuto quella fortuna di stare lì un paio di mesi con loro a vedere questi allenamenti. Lui era veramente il calcio in persona, è stato un grandissimo calciatore, era una persona affascinante, un tecnico di una grandissima capacità di accogliere tutti quanti e di insegnare. Era un appassionato di questo gioco, perché lui allenava la mattina la prima squadra, dove c'erano i Van Basten, i Rijkaard, al tempo era l'87, e poi nel pomeriggio andava anche se in Borghese ogni giorno nei campi dove si allenavano i suoi giovani, perché lui riteneva veramente, come poi ho imparato anch'io, questo modo di fare, no? Di considerare non solo le 12, le 15 squadre che potevano avere età, ma un gruppo di giocatori che avevano un'idea unica, un modo stesso di fare calcio. Il coinvolgimento, per esempio, che ho toccato con mano, del far partecipare i ragazzi della prima squadra agli allenamenti del settore giovanile, l'essere dei punti di riferimento educativo, queste sono cose che purtroppo sono state poco pubblicizzate. Si parla molto, appunto, della tattica e della tecnica, ma questo uomo ha insegnato veramente tante altre cose. È anche bello aver visto le ultime sue interviste, leggere i suoi libri, perché dice veramente delle cose straordinarie.
Mister, a proposito del ruolo dell'allenatore, vorrei aprire un dibattito anche sul tema dell'allenatore nel settore giovanile e del rapporto dell'allenatore con i ragazzi. Si dice sempre che, insomma, il risultato anche per i bambini, per i ragazzi, debba essere considerato, insomma, l'elemento, il traguardo, l'obiettivo. Io le chiedo quanto questo assunto ha danneggiato anche la crescita umana all'interno del mondo del calcio, di questi bambini, di questi futuri uomini, e quanto manchi a questo paese un po' anche la cultura della sconfitta.
Beh sì, ma sai, il calcio un po' ultimamente, lo stravolgimento del calcio in questa direzione non è soltanto perché c'è un risultato che conta, no? Mm-hmm. Il nostro calcio sì è comprensibile, si sa che purtroppo vincere e perdere fa una grande differenza, però sono i grandi che la vivono questa differenza, non i bambini. Voi tutti magari avete fatto così, tante volte vedere una partita di bambini che giocano a calcio, perdono anche 10-12-0, loro vengono fuori dal campo, si spogliano, fanno la doccia, poi ritornano nel parcheggio dove ci sono le auto dei genitori, e loro lì con panino a cocola giocano di nuovo a calcio. La sconfitta l'hanno già dimenticata, la sconfitta invece rimane nei genitori, nei grandi, negli adulti, nell'allenatore, che ritorna poi il martedì a parlare di questa sconfitta. Il bambino l'ha già dimenticata, siamo noi che purtroppo abbiamo stravolto questo mondo. Bisogna riportare un po' alla normalità. La normalità è il gioco, che si faceva una volta, gli oratori, il pari e dispari, il creare delle squadre, dar loro la possibilità di sviluppare idee, scegliere, fare scelte. Lo diceva anche Kreis, no? Io sono cresciuto per strada come tanti miei compagni. Non si può più fare questo, ovviamente, perché le strade sono pericolose, ma ci sono tanti centri sportivi. Bisogna educare e dare un nuovo insegnamento agli allenatori. Ci vuole una nuova scuola calcio che insegni agli allenatori a stare con i bambini in un'altra maniera, con i genitori, a fare i partecipi del gioco, perché i genitori non vanno allontanati, gli allenatori vanno messi in condizione di capire quello che sta facendo il proprio figlio. Noi abbiamo a Marostica da 2 anni, stiamo seguendo questa strada dell'autogestione. I bambini 2 alla volta ogni settimana fanno le squadre, la preparano durante la settimana con il tecnico, poi scelgono la loro squadra. E ci sono delle volte che molti bambini che fanno la squadra si lasciano fuori dalla formazione. E questo fa capire ai genitori quanto importante sia questo messaggio.
E l'allenatore sta in tribuna?
L'allenatore va in tribuna con i genitori.
Ah.
E fanno tutto quanto loro. Ed è uno spettacolo vedere la crescita non soltanto tecnica, ma anche così proprio morale di questi ragazzi, che fanno le scelte, decidono chi gioca. E la cosa sorprendente che i genitori stanno toccando con mano è che molti ragazzi fanno delle scelte lasciandosi anche fuori. Penso, dico, noi vogliamo vincere, perché noi mettiamo in campo la squadra migliore.
Giusto, giusto.
È un messaggio importantissimo che dobbiamo riprendere questo. Mi auguro che da Marostica possa partire proprio un'idea che possa ispirare molti allenatori, molti ragazzi che vogliono fare qualcosa di nuovo in questo calcio, perché dobbiamo riprenderlo da un'altra misura, in un'altra dimensione. Adesso come adesso siamo in grande difficoltà e campioni non se ne vedono.
Ecco, infatti mister, lei ha detto recentemente che a 13 anni molti ragazzi abbandonano lo sport, in questo caso il calcio, perché non si divertono. E quindi questo, diciamo, è un messaggio molto forte che lei manda, nel senso che vuol dire che il metodo che si sta utilizzando non gratifica questi ragazzi. Cioè,
no,
la generazione dei Totti, dei grandi campioni che abbiamo avuto, oggi non c'è.
Non c'è più e non ci sarà finché... ma ci sono dati, sono numeri che possono... Le federazioni li hanno tutti quanti, questi numeri li sanno. Io vado poi a fare diverse serate anche per i nuovi giovani allenatori. Noi parliamo di numeri incredibili, cioè 70 bambini su 100 si iscrivono alle scuole calcio, dai 5-6 anni i bambini si iscrivono solo al calcio. Okay, a 13 anni più della metà hanno già smesso. E questi sono numeri che tutti li conosciamo. Allora dobbiamo capire perché questi ragazzi, se noi abbiamo, è come se avessimo il petrolio che esce dal rubinetto di casa e non sappiamo cosa fare.
Perdiamo il talento.
Perdiamo il talento perché il talento è il primo che smette. Perché il talento ha voglia di creare, ha voglia di fare qualcosa di suo, ha voglia di provare e di riprovare. Ma per provare e riprovare devi sbagliare. E noi dobbiamo dare la possibilità ai bambini di sbagliare, senza accusarli di un qualcosa che... Il bambino, per esempio, che è il più bravo nella squadra, e vince la partita da solo e tutti quanti a complimentarlo. Se poi la volta dopo non ha voglia di giocare, non sta bene, tutti quanti gli a dire: ma cosa avevi oggi, cosa avevi oggi? Perché i bambini non vogliono sentirsi qui dire delle cose, vogliono soltanto giocare. E ci sono le possibilità, c'è la possibilità di farlo e di metterli in condizione di fare questo gioco come vogliono loro. Basta che noi pian pianino ci tiriamo indietro, noi dobbiamo esserci, ma pian pianino dobbiamo toglierci da questo, dal loro gioco, dargli la possibilità di creare. Dà la possibilità a loro di fare il gioco bene, negli spazi giusti, nei modi giusti, però pian pianino dobbiamo toglierci e vederli dall'alto.
Una sorta, mister, di passo indietro oggi per farne 2, 3, 5, 10 domani. E in questo senso le chiedo, insomma, in molti associano il lavoro di Ezio Glerean appunto a quel modulo, a un'idea trasformata in numeri. È un ricordo questo che lei porta dietro con affetto, o come dire, insomma, sì, 3-3-4, ma c'era molto dietro quei tre numeri messi lì in fila?
Lì è proprio l'esempio di quello che si può fare con un gruppo di uomini, di ragazzi che credono in un obiettivo, in un modo di stare in campo, in un modo di lavorare, di stare nel campo e di provare e di riprovare una cosa che poi alla fine deve realizzarsi. Quando siamo arrivati in Serie B, perché il 3-3-4 è nato a Salonà, dai dilettanti siamo andati fino in C1, abbiamo perso l'ultima partita e poi è ripartito da Cittadella, dalla C2 con 4-5 uomini che avevo già a Salonà, ecco, e con quegli uomini siamo arrivati in Serie B. È un modo di giocare che lo si può fare a qualsiasi livello, la cosa importante è lo sta dimostrando anche l'Atalanta adesso, no? Con Gasperini, no? Sì. Stiamo mirando questo gruppo di uomini, no? Che stanno facendo con quelli lì, c'è una grande organizzazione, una grande capacità tattica, però c'è una cosa soprattutto, c'è un leader che è l'allenatore prima di tutto e poi tanti leader in campo, ecco. Se noi sentiamo parlare di Sacchi di un tempo, no? Lui parlava di gruppo, di squadra, no? Non contemplava il campione o il singolo giocatore, per lui era il gruppo e la squadra. Ci ha dimostrato che quel grande Milan che aveva creato era fatto sì di campioni, ma di campioni che correvano uno per l'altro e si davano la mano per poter raggiungere un obiettivo, un risultato. Una svolta epocale, no? Nel nostro calcio.
Sì. Ecco. Mister, due cose, la seconda gliela dico tra un attimo perché riguarda Zeman e mi farebbe piacere approfondire proprio l'argomento del rapporto fra lei e Zeman, che comunque sono rappresentate il calcio offensivo per eccellenza soprattutto degli ultimi anni, però credo che lei debba anche essere portato alla ribalta perché lei giocava col doppio centravanti, cioè perché poi nessuno ne parla perché si parla del modulo offensivo, però per esempio penso all'esperienza di Palermo, vado un po' anche a memoria, mister, mi corregga lei, giocava con Asta e Zauli esterni e poi Maniero o di Napoli o Maniero la Grotteria, insomma con due centravanti all'interno, voglio dire, del contesto offensivo, che non è una cosa da poco.
No, era anche meglio vederli giocare, perché quando tu hai questi giocatori davanti per gli avversari diventa difficile poi trovare delle soluzioni, no?
Sì.
Il problema per un allenatore non è la fase difensiva, la fase difensiva la si riesce sempre a fare. Ecco, la cosa importante è farla con pochi uomini, è lì la diversità. Riuscire a fare la fase difensiva con pochi uomini ti dà la possibilità poi di avere davanti dei giocatori di talento che possono cambiare le sorti di una partita. Questa era in pratica l'idea, no? L'idea che si dovrebbe ancora percorrere in questo gioco. Il fatto di avere dei talenti, dei giocatori bravi davanti, di vedere per esempio dei Messi, Barcellona che giocano in quella maniera, con questa capacità di velocizzare il gioco. Io mi ricordo di Barcellona di mezzocampo, avevano Xavi e Iniesta, no? Con davanti avevano tutti quanti questi grandi campioni. E questo è il calcio, il tifoso vuole divertirsi, e vuole divertirsi tutti, non soltanto il tifoso, i giocatori, i tecnici. Ecco, certo che noi purtroppo in Italia tante volte ci divertiamo se non giochiamo bene, ma vinciamo. Sì. È un'idea nostra, ma io dico che se si gioca bene e si ha dei giocatori bravi davanti, c'è più possibilità di vincere la partita.
Ecco mister, non so se è relativo a questa partita Cittadella-Salernitana 4-4 che fu spettacolare nel 2001, però poi Zeman una volta ha detto, dice, questo Glerian attacca più di me, ecco. Se la ricorda.
Zeman è un personaggio straordinario, ho avuto modo di conoscerlo e anche di imparare molto da lui, di confrontarmi con lui, perché il direttore sportivo del tempo del Foggia era Beppe Pavone, che giocavamo assieme a Taranto, e io allenavo ancora i dilettanti e partivamo in ritiro un po' più tardi e i primi giorni del ritiro del Foggia me li gustavo tutti, e lui era veramente un grande, uno che ripeteva le cose. Mi ricordo il Biagio, mi ricordo tutti quanti quei giocatori che lo guardavano con ammirazione, perché lui veramente era un attore che si faceva ammirare anche dai giocatori, aveva una grandissima personalità, ed è un peccato veramente che un allenatore del genere sia fuori dal gioco e non sia ad insegnare i tecnici. Dovrebbe essere a Coverciano a insegnare il calcio.
Magari è un po' scomodo nelle dichiarazioni Zeman, non guarda in faccia nessuno, e forse per questo, no?
Dobbiamo portare avanti gente che abbia personalità, che non deve essere scomodo. Una persona che dice quello che pensa e che quando l'ha detto ha portato anche cose fuori che non si vedevano prima. Perciò sono personaggi che vanno esaltati, non nascosti. Deve essere un orgoglio dell'Italia avere questi personaggi. Non si deve pensare che perché uno parla, dice, sia un prenotorno. Zeman non è un prenotorno, è una persona capace, l'ha dimostrato. È un esempio per tutti, non soltanto come tecnico, ma anche come persona, come uomo. Perciò sono personaggi che devono rimanere dentro gli ambienti, negli ambienti del calcio.
Mister, una curiosità, visto che la Serie A per definizione è un po' la categoria dove il tempo non esiste, soprattutto il tempo non viene concesso, lei si è mai immaginato una carriera lunga e duratura in Serie A di se stesso? Cioè una sorta di, come dire, universo parallelo in cui le idee nate nei dilettanti e poi portate avanti... così si sarebbero sviluppate altresì in una Serie A. Esiste questo universo parallelo? Può esistere?
Mi sarebbe piaciuto, certo, mi sarebbe piaciuto. Io da giocatore ho giocato in tutte le categorie, tranne la Serie A, la seconda categoria, la Serie B. E in mancata di allenatore la stessa cosa, sono partito dalla seconda categoria vincendo tutti i campionati e sono arrivato alla Serie B, non ho toccato la Serie A. Certo che mi manca e può essere un rimpianto. Però allo stesso tempo dico che ho fatto delle cose, ho rifiutato tante volte la Serie A quando ero a Cittadella per rimanere lì, per rimanere in un posto dove c'erano delle persone, con loro avevo una parola, avevo dato una parola, dovevamo portare avanti un progetto, era un progetto dove a un certo punto credevano tutti, giocatori, dirigenti, soprattutto poi il papà Gabriele, che per me era veramente una persona straordinaria. Ci siamo legati a questa cosa e non mi è costato fatica rinunciare, ecco, anche perché insomma il Cittadella in Serie B rimarrà nella storia non male, mi piace questo pensiero, ecco. Mi dispiace non essere arrivato in Serie A e non aver provato a giocare in quella maniera lì, perché era un campionato che sicuramente poteva dare delle soddisfazioni e confrontarti perlomeno. Mi auguro che ci sia qualcuno che lo possa provare questo 3-3-4, che possa portare avanti questa idea di calcio.
Mister, le cito un passaggio insomma che lei indubbiamente conosce e accoglie meglio di me, quello di Neruda, quando dice: soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento della felicità. Ma un allenatore, per un allenatore,
l'ho scritto nel mio libro questo.
Esatto, proprio per quello. Infatti, proprio in quel senso, io vorrei chiederle: per un allenatore oggi, nel 2020, in Serie A, esiste e può esistere il raggiungimento della felicità?
Ma io penso di sì. Penso che, per esempio, se mi viene in mente Gasperini, per come lo conosco, penso che sia felice. Penso che sia felice di aver fatto un percorso in quella maniera. Dico che Gasperini, per esempio, ha avuto una persona vicino che è stato un ex giocatore di calcio, il presidente dell'Atalanta, ha giocato a calcio, sa cosa vuol dire il calcio, sa cosa vuol dire ci vuole pazienza per creare un qualcosa di buono, di bello. Ecco, io mi sono scontrato e incontrato con Zamparini, che è una persona per certi versi anche straordinaria, però un po' troppo impaziente, un po' troppo estroversa, un po' troppo così condizionabile anche, no? Perciò ecco, io dico sì, che c'è la possibilità di arrivare a... Io penso che Sacchi, per esempio, ho letto poco tempo fa il suo libro e leggendo tra le righe, io penso che sia stata una persona felice. Poi a un certo punto lui stesso ha detto: a un certo punto non provavo più gioia e ho capito che devo smettere. Ecco, sì, è fondamentale avere la sensazione che tu stai bene dentro in una situazione che puoi sempre raggiungere il massimo, è una cosa bellissima. Il fatto, per esempio, che Sorrentino si sia ispirato, io l'ho sentito poco tempo fa quando mi ha fatto un'intervista su Vanity Fair, che appunto si parlava appunto di questo calcio fatto in quel tempo, dove Cirella affrontava anche il Napoli, e lui si ispirò a questo gioco per fare un libro, per fare un film.
Mm-hmm. Una cosa l'uomo in più, sì.
L'uomo in più, sì, certo. Cioè, è stata una cosa anche questa importante. Io penso che ci sono delle cose che un allenatore può lasciare anche se poi non arriva in Serie A. Questo è quello che penso.
E tra l'altro, mister, mi sembra chiaro dalla sua risposta che la retta della felicità e la retta del successo, del trionfo, del trofeo non necessariamente siano collegate.
No, non è necessariamente che siano collegate, perché poi alla fine, quando vado a fare delle serate, appunto mi invitano con degli allenatori, soprattutto del settore giovanile, perché di prima squadra vogliono sapere molto di tattica, mentre i giovani sono più curiosi ad altre cose, ad altri aspetti anche, no? Uh-huh. Ecco, io dico loro che non devono avere paura della sconfitta o dell'esonero, ma devono seminare in quella società dove vanno, anche se rimangono 3 giorni, anche se sono 3 mesi. La cosa importante è andare via e lasciare qualcosa di tuo, lasciare qualcosa che tu hai portato dentro questa società, hai creato un'unione, un senso di appartenenza, un modo di essere, un'educazione. Sono molto orgoglioso, per esempio, che il Marostica, dopo non so quanti anni, 20 anni, non vince una Coppa Disciplina. Quest'anno e l'anno scorso sono 2 anni di fila che il Marostica vince la Coppa Disciplina. Ed è una cosa bellissima, perché identifica un modo di essere di una società. Ed è questo che un allenatore anche deve tendere, non soltanto a insegnare calcio, ma a insegnare anche comportamenti, atteggiamenti, perché poi i giocatori di adesso saranno gli allenatori del domani, i dirigenti del domani. Perciò è importante che un allenatore, quando va in una società, abbia le proprie idee, le porti e sia convinto e non vada via e non abbia paura dell'esonero, non deve avere mai compromessi, non deve mai accettare i compromessi, deve essere una figura presente, importante e deve andare via avendo lasciato un qualcosa di suo nella società. Questa è la cosa fondamentale.
Mister,
è stato
un grande piacere, speriamo di risentirci presto e grazie di cuore.
Un piacere mio, grazie a voi.
Bocca al lupo per tutto, mister. A presto.
Grazie per tanto.
Complimenti.
Grazie.